Egli è stato fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Isaia 53:5.
In un paese nel quale vige la persecuzione, un funzionario di polizia venne ad arrestare un pastore. Gli chiese: "Anche lei mi crede un mostro?"
Il pastore rispose: un mostro? No. Però sì, un essere infelice che crede che nessuno lo ami. Dio ti ama. Ti ama in modo particolare. Egli è diventato uomo a causa degli uomini cattivi. Egli non è venuto sulla terra perché eravamo bravi come chierichetti, ma perché eravamo meschini. E più meschini siamo, più diritto abbiamo alla sua pietà, al suo amore, al suo perdono, alla sua salvezza.
L'ufficiale si difese. "Io non sono cattivo a tal punto, non sono un ladro."
Sì che lo sei, replicò il pastore. Hai derubato Dio.
Come?
Sì, lo hai derubato dei tuoi peccati. Vedi, i nostri peccati appartengono a lui, a Gesù. Sono di sua proprietà. Egli è venuto a nascere come un figlio d'uomo per poterli prendere su di sé. Tutta la sporcizia dei nostri atti malvagi ora è sua, non è più tua. Sì, tu sei un ladro, un rapinatore, se rifiuti di darli a lui, all'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, che ha diritto di toglierli perché sono ora proprietà sua e di nessun altro, e quindi i tuoi peccati non appartengono più a te. Tu stai detenendo ciò che appartiene di diritto a qualcun altro, a Gesù Cristo che li ha pagati sulla croce.
Quella sera il pastore non fu imprigionato. L'ufficiale di polizia gli confessò i propri peccati. "Sei un ladro anche tu? Dichiari tuoi i peccati che hai commesso, sebbene per diritto appartengono a Gesù."
Gloria al Signore, gloria al Signore. È così profonda questa storia. Per
Wow.
questo che dice nella prima epistola a Giovanni, dice, se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Quanti peccati che rifiutiamo di abbandonare e quindi per questo diventano condanna. Diventano il dito del diavolo che ci accusano in continuazione. Tu ieri hai peccato, l'anno scorso hai commesso questo grande peccato imperdonabile. Peccati che io credo che tu fratello, tu sorella, come cristiani, vi siete già pentiti. E allora chi è che ti condanna? È il diavolo che ci condanna. Perché non li abbiamo dati a Gesù questi peccati. Li manteniamo ancora nostri. Guarda, io ricordo che il grande pastore David Wilkerson, che adesso si trova col Signore, predicava di uno che, se ben ricordo, fece un sogno. Un'anima era all'inferno, bruciava. E mentre bruciava e gridava nel tormento, quest'anima stava bestemmiando Dio perché aveva fatto la salvezza troppo facile, al punto che lui non aveva creduto che Dio potesse essere tanto buono e per questo non aveva ricevuto il Salvatore, non aveva creduto. E allora, se noi non riceviamo e non seguiamo il Signore, che è il solo che può guidarci alla salvezza, Gesù avrà sprecato il Calvario riguardo noi. Gesù avrà pagato per i peccati di altri, salvato altri, ma noi in quel caso morremmo nei nostri peccati. E così la storia del poliziotto che racconta che il poliziotto trovò il modo di non arrestare il pastore. Il poliziotto trovò il modo. Si pentì, confessò i peccati, non erano più suoi e si è sentito leggero come una piuma, sfrecciando nel cielo di Dio, del perdono di Dio come una colomba.
Grazie, Signore.
Fratelli, c'è sempre il modo di fare la volontà di Dio per raggiungere e per dare la sua salvezza a una pecorella. E senza dubbio, a volte questa possibilità, come per il poliziotto che trovò il modo di non arrestare il pastore, senza dubbio questa maniera di fare la volontà di Dio, raggiungere quella pecorella, parlare quella pecorella, vincere la nostra superbia e parlare di Gesù, anche a costo che magari ci respinge. Gesù fu respinto tante volte. E allora fa la volontà di Dio, raggiunge quella pecorella, passa per la croce, cioè, com'è che passa per la croce? Beh, difficoltà, sacrifici, sangue. E passare per la croce vuol dire sacrificio, vuol dire che non è facile. Non c'è modo di vincere il diavolo senza croce, senza sacrificio, senza difficoltà, perché siamo nelle celle, nelle prigioni del diavolo. Questo mondo è una grande prigione satanica e qui ci sono gli aguzzini, quelli che hanno venduto l'anima al diavolo, c'è la zizzania. Per fare la volontà di Dio c'è da pagare un prezzo, come Gesù, come gli apostoli, come i discepoli, come tutti gli uomini di Dio di ieri, di oggi e di domani. Cerchiamo allora di non essere di quelli che scorrono verso nel fiume della vita, la deriva galleggiando, sbattucchiando dove capita. E a proposito di lottare fino al sangue, andiamo a Ebrei, Angelina, vuoi andare a Ebrei 12:4?
Sì. Sì.
Perché era questo l'ammonimento di Paolo. E Paolo era uno che di sacrifici qualcosa ne sapeva.
Ebrei 12:4. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Ebrei 12:4.
E allora la croce, la vita del missionario del Vangelo. Attenzione, ci sono tanti missionari, come Madre Teresa di Calcutta era una missionaria, ma poi c'è il missionario del Vangelo. Cosa c'è di male con Madre Teresa? Niente di male, niente con la sua chiamata.
Sì.
Come San Francesco, che lui doveva mostrare a una chiesa marcia la povertà di camminare coi sandali sotto l'acqua e dormire in una grotta. C'era bisogno di quello, però non era quello che... Cioè Gesù ha fatto qualcosa di al di sopra di San Francesco. Cos'era? Missionario del Vangelo. Francesco non lo era certamente, lui enfatizzava però la povertà. Invece Gesù ha enfatizzato la salvezza e non è lo stesso.
Sì.
Quindi non è che possiamo dedicare la vita ad aiutare chi muore di fame, chi muore di sete, chi è all'ospedale, anche. Però è secondario. Prima di prendersi cura della carne, di guarire il corpo, quando vado a evangelizzare, non mi concentro mai sulla salute del corpo, sulle guarigioni, anche se chiedo sempre, perché quando guariscono, e spesso guariscono, quello aiuta molto l'evangelizzazione, si svegliano e dice, caspita, sì, questo è il Vangelo vero.
E poi si salvano anche.
Questo non è uno che lo predica, è uno che lo vive. Mm-hmm. E chiunque di voi, fratelli, che fa in questo modo lo sa benissimo. Insomma, ragazzi, quando dico missionario del Vangelo, sto dicendo che ci sono missionari di tanti tipi. L'esercito della salvezza, che quando è cominciato era un grandissimo movimento meraviglioso di Dio, della salvezza, per salvare anime. E ho letto la storia di un missionario in Africa che è stato cacciato via dall'organizzazione, l'esercito della salvezza, perché lui insisteva a predicare la salvezza. Gli ha detto, quello lì è Dio che deve farlo, noi siamo qui per aiutare chi ha fame, chi ha sete, regalare vestiti, costruire pozzi, eccetera. Tutto bene, è bello. Solo che Gesù non ha costruito pozzi. Solo che Gesù non ha distribuito vestiario. Cibo, sì, due volte. Due volte ha dato cibo e poi si è anche pentito. In Giovanni 6 dice, voi venite qua per mangiare e per bere. Adesso se avete fame, mangiate la mia carne. Se avete sete, bevete il mio sangue. E non gli ha più dato da mangiare. Cosa stava dicendo? Che è sbagliato sfamare i poveri? Non è questo il messaggio. Stiamo dicendo che è meglio andare in regno di Dio, se necessario, morti di fame, ed è successo anche quello, che andare a pancia piena all'inferno. Quindi le chiese, che le religioni che predicano un Vangelo di pane, di pesci e di cose materiali, sì, secondariamente non c'è niente di male, ma la cosa primaria è che è successo. E allora voglio dire, la croce del missionario, del Vangelo, e c'è chi pensa che è troppo dura, ma è troppo dura solamente per quelli che non hanno provato a vivere il vero Vangelo. Perché chi ha provato a viverlo, come ho provato io e tantissimi di voi, conosce che quando vivi il vero Vangelo, lo predichi il vero Vangelo, dai la vera salvezza del Vangelo, tu conosci, tu sai la gioia, l'amore che Gesù ti dà immediatamente, all'istante, subito. Chi è di voi che è andato a evangelizzare con tutto il cuore, attenzione, lo possiamo fare solamente per far contento fratello Giuseppe, non funziona. Ma se andiamo per far contento fratello Gesù, e allora funziona. E allora, chi di voi che è andato a evangelizzare e non ha avuto esperienza, che è andato con tutto il cuore ovviamente, chi di voi non ha visto la gioia, la benedizione, la vicinanza di Gesù? Amen. Chi di voi non ha provato?
Sì.
Chi non ha provato a perdonare quella moglie imperdonabile, quel marito terribile? Chi non ha provato a perdonarli e non ha avuto esperienza immediata, subito, della gioia, la pace? Ma perché ho aspettato così tanto a perdonare? E poi senti il sussurro, ma perché non lo merita? Ah sì? Che lo merito io?
No.
E allora, chi veramente è missionario del Vangelo, non solo missionario, e allora, una volta che ha provato il Vangelo, anche se devi, che so, come dice Gesù in Luca 9, dormire con la testa su una pietra, sdraiarti sotto un albero. Io ho provato, dentro di mezzo a una foresta con un fratello, abbia dormito sotto un albero. Perché, niente, c'era... In quella situazione, non voglio soffermarmi troppo, ma è una lezione che devo imparare io. E siccome io devo imparare una lezione, Siero non ha mandato una macchina che fa l'autostop, e ci siamo trovati a dormire sotto un albero. E io mi lamentavo, il fratello lo dava il Signore, ero io che dovevo imparare.
Ma Gesù e i discepoli lo facevano sempre? Dormivano sotto gli alberi?
Sì, solo che non ero vestito abbastanza bene, se tremavo del freddo, tutta notte ho avuto freddo, sotto un albero. Solo che il fratello si scaldava lo dando al Signore. E io ero lì, tutto preso a lamentarmi. Il grande fratello Giuseppe, visto come grande. Caro, quando dico che è solo Gesù, guarda che non è solo slogan, eh. E allora, chi veramente ha provato a predicare il Vangelo? Il Vangelo si può predicare alla farisea o lo si può testimoniare come gli apostoli? La predicare qualunque fesso può farlo, qualunque ipocrita. Ma testimoniarlo no. Il testimone dice, questo è successo a me. Io sono passato per questo, io ho visto quest'altro. Dio ha fatto questo a me. Quindi non siamo testimoni di Geova che nessuno ha visto mai. Siamo testimoni di Gesù Cristo, che lo abbiamo toccato, ha avuto esperienza, che è nel nostro cuore. Geova nessuno lo conosce. Tranne quel pezzettino, quel pochino che possiamo vedere attraverso il buco della serratura. E come si chiama il buco della serratura?
È Gesù.
Gesù. E allora chi veramente è missionario dal Vangelo, e allora lui non scambierebbe la croce del Vangelo, del portare il Vangelo, per tutti gli yacht, di tutti i multimilionari ubriachi di champagne e di prostitute. No, la mia croce del Vangelo, signori multimilionari e multicapre, multi egoisti, io non la scambierei con tutti i vostri yacht e le vostre banche e le vostre moderne piramidi di soldi e le vostre bare di oro incastonate di diamanti. Ve le potete tenere. Provare per credere. Mi dà una scrittura, Angelina, Salmi 34?
Sì. Salmi 34?
Ce l'hai, 8.
8. Provate e vedrete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. Salmi 34:8.
Gloria a Dio. Salmo 84.
Sì.
10 fino a 12.
Un giorno nei tuoi cortili val più che mille altrove. Io preferirei stare sulla soglia della casa del mio Dio
che abitare
nelle tende degli empi,
negli yacht, nei grattacieli, che dormire dentro quelle banche piene di soldi. Che tomba! Perché?
Perché Dio, il Signore,
è sole e scudo.
Il Signore concederà
grazia
e gloria.
Egli
non rifiuterà di far del bene a quelli che camminano rettamente.
O Signore degli eserciti,
beato l'uomo che confida in te. Salmi 84, 10 a 12.
Dio benedica, fratelli.
Grazie, Signore.
Un bacione sulla fronte, un abbraccio forte, forte.
Amen.
Da parte di Gesù che io nel mio piccolissimo rappresento. Ricevetelo, ricevetelo. Ricevete il suo abbraccio, il suo amore, la sua gioia.
Grazie,
benedetti voi, fratelli, che siete missionari del Vangelo. E voi, fratelli, che ancora non avete provato, provate e vedete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui, Salmo 34:8. Provate. Non abbiamo niente da perdere, se non il nostro egoismo, se non la nostra solitudine. Cosa abbiamo da perdere a provare a essere missionari del Vangelo? C'è un missionario che predica il Vangelo. Niente, se non la nostra incredulità, la nostra pigrizia, la nostra panca scaldata la domenica mattina o la poltroncina che alla sera ci mettiamo in salotto a scaldare. Quello è tutto quello che abbiamo da perdere. Dio vi benedica, fratelli.
Grazie, Signore.
Amen. Vi amo, vi benedico.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Un altro bacione, un altro abbraccio, stretto, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Alleluia.